State ascoltando SBS Italian.
E per far ripartire questa settimana ci fermiamo qualche minuto e facciamo il punto della situazione su quello che è successo in Australia nei giorni scorsi. E ne parliamo con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Massimiliano, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco Paul, per chi ci ha seguito la settimana scorsa ricorderà che abbiamo concluso il nostro appuntamento di lunedì parlando della possibilità che il governo federale abbandonasse la strategia di utilizzo dei carry-over credits per rispetto del protocollo di Kyoto. L'Australia sostiene che siccome in passato ha ottenuto risultati migliori rispetto al minimo richiesto nel rispettare i protocolli ambientali, è ragionevole ora utilizzare quel surplus per integrare un'azione che altrimenti non sarebbe sufficiente.
Il governo ha dovuto cambiare un po' i programmi, perché originariamente l'idea era che Morrison avrebbe presentato questa nuova politica australiana in occasione di un summit organizzato da Gran Bretagna, Francia e Nazioni Unite, e sembrava che il primo ministro avrebbe preso parte a questo summit e annunciato in quell'occasione la nuova politica sui crediti. Gli organizzatori però hanno ritenuto che la semplice rinuncia ai crediti non fosse un obiettivo sufficientemente ambizioso per giustificare la partecipazione di Morrison, e così tutto è saltato. E allora il primo ministro invece ha usato invece questo forum delle isole del Pacifico per annunciare che l'Australia probabilmente non avrà bisogno di far ricorso.
Se vuoi Paul, lo possiamo ascoltare direttamente adesso. Ti interrompo un attimo, ascoltiamo Morris così poi lo possiamo commentare.
Today I can announce that Australia is very confident that we will now achieve our 2030 target without the need to draw on our carryover credits that Australians earned from overachieving on our Kyoto era commitments.
A te Paul.
Da notare che Morrison dice che l'Australia è molto fiduciosa, che non avrà bisogno di far ricorso a questo meccanismo, però allo stesso tempo il primo ministro non ha escluso un ricorso ai crediti se dovesse essere necessario. Questi crediti, come hai citato in apertura Massimiliano, sono decisamente controversi, vengono visti più come un trucco contabile che come risultato di azioni concrete, e sono stati criticati a più riprese proprio dai leader del Pacifico, le cui isole sono particolarmente esposte ai cambiamenti climatici. Ricordiamo anche che questi crediti risalgono ovviamente al primo protocollo sul clima, quello di Kyoto, che è stato in vigore tra il 2005 e il 2012, e l'Australia è riuscita in quel periodo a ottenere risultati migliori del previsto, anche perché l'Australia aveva strappato condizioni estremamente favorevoli nell'ambito del trattato di Kyoto, quindi anche lì effettivamente non si può dire che il governo avesse davvero in quegli anni fatto chissà cosa per raggiungere e superare gli obiettivi previsti da Kyoto. Tornando alle dichiarazioni di Morrison, il primo ministro dice che l'Australia è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2030, e questi obiettivi prevedono una riduzione delle emissioni tra il 26 e il 28%. Altre stime però indicano che con l'attuale ritmo l'Australia dovrebbe raggiungere appena il 22%, e in particolare Mark Butler, che è il portavoce ai cambiamenti climatici per i laburisti, ha accusato il governo di aver un po' fuorviato i dati. Butler ha chiesto nuovamente alla coalizione, a Morrison, di impegnarsi ad azzerare le emissioni entro il 2050, così come già stato annunciato da diverse nazioni come Giappone, Corea del Sud.
Proprio in apertura, scusi, interrompo, sì. Proprio in apertura avevamo citato proprio Mark Butler dicendo che ci vorranno 146 anni al momento, se non cambia nulla, per arrivare ad emissioni zero.
Sì, esatto, quindi il portavoce laburista ha ricordato che attualmente con le politiche adottate in Australia non si registrano progressi di rilievo, e oltretutto se si guardano i dati pubblicati dallo stesso governo, il settore dell'elettricità è l'unico dove si possono vedere riduzioni considerevoli delle emissioni, ma questo è dovuto per lo più alle iniziative dei singoli stati, perché ad esempio il recente piano del New South Wales per generare 12 gigawatt di energia da fonti rinnovabili. Questo è un piano puramente statale che è stato approvato dal Parlamento del New South Wales con anche l'appoggio dell'opposizione laburista.
Ecco Paul, velocemente ascoltiamo anche la reazione del leader dei Verdi, Adam Bandt, su questo argomento.
The message coming out of this summit is crystal clear. To have any chance of stopping dangerous climate change becoming an unstoppable chain reaction, the world needs to effectively cut its pollution in half over the next decade. And all that Scott Morrison could do was promise not to cheat. While the rest of the world is taking more action, Scott Morrison is still demanding a pat on the back for promising not to cheat.
Quindi l'opposizione sembra essere piuttosto compatta nel criticare le politiche del governo al momento.
Sì, politiche del governo che ovviamente hanno ripercussioni a livello internazionale. Abbiamo visto appunto la settimana scorsa con Morrison che non è stato più invitato al vertice organizzato da Gran Bretagna e Nazioni Unite. Le politiche hanno anche ripercussioni per le ambizioni dei singoli personaggi. Ad esempio abbiamo Matthias Cormann, che è l'ex ministro delle finanze, che attualmente sta lavorando duramente per vincere la guida dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica. Adesso però anche i laburisti della Gran Bretagna hanno chiesto al governo britannico di boicottare la campagna di Cormann proprio a causa delle politiche sui cambiamenti climatici sostenute dallo stesso Cormann quando era ministro nei governi Abbott, Turnbull e Morrison. I laburisti inglesi hanno invece chiesto al primo ministro Boris Johnson di appoggiare invece un candidato che possa vantare credenziali serie in tema di cambiamenti climatici. E c'è da dire che in questi mesi Cormann chiaramente è cosciente del problema e in questi mesi ha cercato di un po' di riscrivere il passato e si è impegnato a più riprese a sostenere obiettivi ambiziosi e concreti sulla riduzione delle emissioni. Cormann però ha anche difeso l'operato dell'Australia e in particolare ha sottolineato gli investimenti fatti sulle energie rinnovabili, ma anche qui ripetiamo che Cormann non sta dicendo tutta la verità, visto che soprattutto il governo Abbott aveva decisamente osteggiato gli obiettivi sulle rinnovabili e in questi anni, come abbiamo citato pochi secondi fa col caso del New South Wales, è toccato soprattutto agli stati farsi carico delle politiche sul clima. Vedremo se la candidatura di Cormann avrà successo, c'è da aspettare ancora qualche mese, una decisione finale su chi guiderà l'OSCE è attesa per marzo.
E proprio una settimana fa, cambiando argomento, atterrava il primo volo internazionale all'aeroporto di Melbourne dopo quasi 4 mesi. Questo ha fatto quindi ripartire il sistema degli hotel Covid che ospitano la quarantena dei passeggeri in arrivo. Come sta andando?
Sta andando per il momento, sembra abbastanza ok, ci sono 6 casi di coronavirus tra i viaggiatori di ritorno e in totale gli alberghi del Victoria stanno accogliendo più di 1000 persone in quarantena. La speranza ovviamente è che questa volta tutto fili liscio, visto che come sappiamo la seconda ondata di questo inverno in Victoria è stata proprio causata da falle nel sistema della quarantena. E comunque, a parte questi 6 casi negli alberghi, nel Victoria sono 6 settimane che non si registrano casi di trasmissione comunitaria del virus e a partire dal fine settimana appena concluso l'Australia è tornata in pratica ad avere confini aperti, infatti la situazione è sotto controllo anche in South Australia e da ieri infatti chi proviene dal South Australia può adesso entrare liberamente nel Victoria. C'è da dire che comunque si sta anche guardando avanti, in New South Wales in particolare le autorità stanno valutando se è possibile chiedere alle compagnie aeree di testare i passeggeri prima dello sbarco in Australia. Quindi logisticamente non sarebbe facile, però il vantaggio di una simile iniziativa sarebbe la ripresa dei voli anche da paesi considerati a rischio. Se l'iniziativa sarà possibile, potrebbe ovviamente essere estesa a livello nazionale, potrebbe essere adottata come politica nazionale. Vedremo, tutto dipende un po' dalla rapidità ovviamente dei test che si possono condurre al momento dell'imbarco, quindi prima della partenza. E ovviamente si lavora, come sappiamo, anche a possibili vaccini. Le autorità del Victoria stimano che la situazione dovrebbe rimanere stabile fino a marzo circa. L'arrivo dell'autunno preoccupa soprattutto alla luce di quanto sta accadendo in Europa, la speranza quindi è che per allora possa cominciare il programma di vaccinazione. Quindi, come sappiamo, il vaccino di Pfizer è stato già approvato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Niente di fatto invece la settimana scorsa per il vaccino australiano CSL, che è stato accantonato perché causava falsi positivi al test sull'HIV. Quindi, seppure non pericoloso, gli esperti hanno ritenuto che la popolazione non avrebbe accettato un vaccino con simili effetti collaterali.
Grazie davvero a Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana. Buona settimana, Paul, e alla prossima.
A risentirci, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.